No, ho sbagliato. Buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta del Consiglio del 20 dicembre 2022. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni, De
Presente.
Basti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco,
Presente.
Zaccarelli, arriva più tardi, Bozzoli,
Presente.
Arletti, Lasagni, ha comunicato l'assenza se
Sì.
non sbaglio, Sereni, Rubiani,
Presente.
Vandelli,
Ha comunicato
sì,
l'assenza.
Costa anche ha comunicato un impegno, Lugli,
Presente.
Punto 1, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è stata il 28 di novembre. Qualcuno vuole la parola? Ah, deve leggere, dottoressa Rocchi, prego.
Approvazione verbale di seduta precedente, voto favorevole unanime. Surroga del consigliere comunale dimissionario Panini Chiara, voto favorevole unanime. Sostituzione componente commissioni e consigliari, voto favorevole unanime. Bilancio 2022-24, variazioni di bilancio, aggiornamento del programma biennale degli acquisti fornitori e servizi 2022-23, voto favorevole 9, 3 astenuti, Costa, Lugli e Rubiani.
Grazie. Qualcuno vuole la parola? Qualche osservazione? Nessuno? Quindi mettiamo i voti. Chi è a favore? Unanimità. Punto numero 3, modifiche, scusate, punto numero 2, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 134 del 5 dicembre, a oggetto variazione urgente con il potere del Consiglio al bilancio di previsione 2022-2024. E la parola all'assessore Tebasti.
Grazie, buonasera a tutti, grazie Sindaca. Si tratta di
Allora, il dottor Bertolani mi fa notare che abbiamo altri tecnici qui in presenza con noi, quindi se siete d'accordo facciamo un cambio di ordine ai punti dell'ordine del giorno, quindi passiamo subito adesso, invece che la ratifica del bilancio che faremo dopo, al punto, aiutatemi a trovarlo, che è il 5, che è l'istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti e l'approvazione del regolamento. Siete d'accordo quindi? Quindi trattiamo questo. Guardi, capigruppo, sì. Quindi trattiamo questo punto che è il numero 5 e comunque la parola va all'assessore Tebasti.
Grazie Sindaca. Sì, io farò una breve introduzione, poi passerò la parola al dottor Luca Paderni. Perfetto, che descriverà brevemente il regolamento. Allora, dove ci eravamo lasciati? Circa 7 mesi fa, nella delibera in cui abbiamo approvato le tariffe e le agevolazioni della tassa dei rifiuti, cioè della Tari 2022, il Consiglio aveva demandato agli uffici la predisposizione degli atti propedeutici all'istituzione della tariffa corrispettiva, applicata a decorrere dal 1 gennaio 2023 in sostituzione della Tari Tributo. Con questo atto proponiamo al Consiglio proprio la realizzazione di questo. La norma, precisamente l'articolo 1 della legge 147 del 2013, afferma che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari. La norma afferma inoltre che questa, quindi la tariffa, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel nostro caso AIMAG, e che deve essere disciplinata da un regolamento comunale, che è quello che andremo a descrivere dopo. C'è poi un decreto ministeriale che afferma che un sistema di raccolta rifiuti è tale da garantire la misurazione puntuale quando consente almeno una misurazione diretta a peso e indiretta a volumi del rifiuto indifferenziato prodotto dall'utenza. Allora, nel corso di quest'anno, come sapete, nel 2022, per il nostro comune c'è stato un passaggio al bacino territoriale Bassa Pianura Modenese gestito da AIMAG, con modello di raccolta domiciliare porta a porta che prevede la misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato. Per questo il nostro comune quindi può passare alla Tari, dalla Tari tributo alla tariffa corrispettiva. Quest'ultima quindi risulta commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, quindi incentivandone così la differenziazione e valorizzando i comportamenti virtuosi, al fine di ottenere che cosa? Risultati migliori nella raccolta differenziata, ma anche diminuire la produzione della quantità di rifiuti e promuovere l'economia circolare. Quindi noi possiamo farlo, quindi per la norma, e vogliamo convintamente farlo anche per seguire la nuova direttiva europea dei rifiuti del 2018, che è basata sul principio di chi inquina paga, che poi si è evoluto in paga per quello che butti, che è un principio che persegue le finalità di che cosa? Della tutela ambientale, dell'equità e del principio di parità di trattamento. Quindi chi contribuisce maggiormente alla produzione di rifiuti è anche chiamato a contribuire in maniera maggiore al loro smaltimento. Quindi grazie alla gestione diretta dei rifiuti, alla leva economica, questo sistema incentiva tutti i produttori di rifiuti, sia le famiglie che le imprese, a contenere l'inquinamento derivante dal proprio comportamento. Io ho finito, passo la parola al dottor Paderni per l'illustrazione del regolamento.
Sì, buonasera a tutti. Illustro brevemente la struttura del regolamento. Come diceva l'assessore, la norma di riferimento, l'articolo 1,668, contiene un principio generale e tutta la disciplina viene poi rimessa al regolamento dell'ente. Allora, come anche detto nel corso della commissione, ci sono diversi aspetti che sono in continuità con la disciplina della Tari Tributi, ci sono anche invece alcuni elementi innovativi, soprattutto per quanto riguarda il calcolo poi della tariffa. Allora, come avveniva per il passato, le tariffe, l'articolazione tariffaria della tariffa corrispettiva deve essere definita in modo tale da garantire la copertura, totale dei costi del servizio relativo ai rifiuti. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA. Come dicevamo anche l'altro giorno, questo non cambia nulla per quanto riguarda le utenze domestiche, in quanto l'IVA era fatturata dal gestore ed era un costo per il comune che andava a finire nella determinazione dei costi complessivi da coprire mediante tariffa, è invece un vantaggio per le imprese che hanno la possibilità adesso di scontare sostanzialmente l'IVA. Rimane invariato rispetto al passato anche il discorso dell'addizionale provinciale, attualmente prevista in misura pari al 5% destinata alla provincia per le funzioni in materia ambientale che continua ad applicarsi. Abbiamo visto il presupposto che è l'occupazione sostanzialmente di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ci sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, anche questi sono abbastanza in continuità con la Tari Tributo, come le unità immobiliari, le abitazioni prive di utenze, di mobilio chiuse inutilizzate, le unità immobiliari nelle quali sono in corso interventi di ristrutturazione e restauro, luoghi di culto, fabbricati strumentali all'attività agricola. Sostanzialmente sono questi. Abbiamo visto che c'è una solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, anche questo avviene in analogia con il passato, quindi c'è una solidarietà tra i componenti del nucleo familiare per quanto riguarda il pagamento della tariffa corrispettiva, cioè è intestata ad una componente del nucleo familiare, se non paga lui, sono tutti solidalmente obbligati al pagamento anche gli altri componenti del nucleo familiare. Il titolo che legittima l'applicazione della tariffa e l'occupazione può essere la proprietà, l'usufrutto, una locazione, cose di questo tipo. Nel caso di, abbiamo visto, occupazione inferiore ai 180 giorni, rimane a carico, ad esempio le locazioni breve, rimane a carico del proprietario. Rimane sempre il discorso è dovuto per anni solari, come dicevo prima, è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio, decorre dal momento in cui viene attivata sostanzialmente l'utenza, ad esempio la persona prende la residenza nell'immobile, inizia l'occupazione dell'immobile o da prima, se avviene prima la consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Ai fini della determinazione del numero componente si fa riferimento alle risultanze dell'anagrafe comunale. Se nel caso di nuclei familiari AIRE, quindi residenti all'estero, si considera convenzionalmente un componente, e un numero di occupanti pari a 1 per le utenze domestiche tenute a disposizione, quindi hanno le utenze attive, ad esempio, ma non l'immobile non viene utilizzato, è tenuto a disposizione della famiglia. Allora, poi passiamo all'articolo 8 che definisce la dotazione standard, quindi la dotazione di bidoni che vengono assegnati a ciascuna utenza. Queste zona forese standard per le utenze domestiche sono un contenitore grigio per l'indifferenziato da 120 litri, un contenitore azzurro la carta 120 litri, un contenitore marrone. Per l'organico 25 litri e verde 120 litri. Poi ci sono i sacchetti sostanzialmente per la raccolta della plastica, 110 litri per le utenze domestiche e 1100 per quelle non domestiche. La volumetria cambia rispetto al passato, come dicevo all'inizio, il metodo di calcolo della tariffa. Quindi per quanto riguarda le utenze domestiche, cioè le famiglie, abbiamo una parte fissa. Dipende sostanzialmente dal numero dei componenti e dalla zona di servizio. Zona di servizio inteso zona urbana o zona forese. Quindi qua c'è un cambiamento rispetto al passato, la tari tributo, perché in passato c'era anche il discorso dei metri quadrati, cioè la tassa era commisurata al numero degli occupanti ai metri quadrati. Qua invece la parte fissa è legata al numero dei componenti zona di servizi. La parte variabile, anche questo l'abbiamo visto l'altro giorno, è legata al numero degli svuotamenti del bidone dell'indifferenziato, fermo restando un numero minimo di svuotamenti che è pari al numero dei componenti del nucleo familiare più 1. E abbiamo visto che il discorso dei minimi non si applica per gli AIRE o per gli alloggi a disposizione, quindi quegli alloggi vuoti dove il proprietario ha comunque le utenze, attive. E invece per le utenze non domestiche abbiamo una quota fissa che dipende, quindi c'è una componente legata alla superficie dell'immobile, non ragionando proprio puntualmente sui metri quadrati, ma per fasce dimensionali che sono riportate poi in un apposito allegato. Poi c'è un'ulteriore componente fissa legata al componente scelto per la raccolta dei rifiuti indifferenziato e un'altra componente sempre fissa legata ai contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati oltre allo standard. La parte variabile anche qua in parte è legata allo svuotamento dell'indifferenziato e poi per le utenze che hanno scelto dei contenitori extra standard per la raccolta dei rifiuti differenziati, c'è un'ulteriore quota variabile annuale. Sono previste due meccanismi sanzionatori, diciamo, quindi per gli utenti ai quali viene applicata, insomma, viene contestata una sanzione per smaltimento illecito di rifiuti, la parte variabile è commisurata al numero massimo dei contenitori e degli indifferenziati in dotazione. L'altro, invece, sempre per contrastare l'abbandono dei rifiuti, prevede una maggiorazione del 50%, sempre legato alla parte variabile, per chi non abbia effettuato svuotamenti dell'indifferenziato nell'anno di fatturazione nei 12 mesi precedenti. Ci sono delle agevolazioni per le utenze domestiche e utenze non domestiche che producono dei rifiuti, diciamo così, sanitari, pannolini, pannoloni non riciclabili. In particolare per queste utenze è prevista una riduzione della parte variabile del 90% del costo dello svuotamento del contenitore del bidone sanitario. Sempre in analogia con il passato, un decreto del 2020 aveva previsto la possibilità per le utenze non domestiche di uscire, diciamo, dal perimetro pubblico di raccolta di rifiuti e di conferire al di fuori cioè quindi al conferire a soggetti privati sostanzialmente tutte le diverse componenti di rifiuto prodotto. Rimane anche in questo regolamento questa disciplina, è prevista la possibilità per l'utenza non domestica comunicandolo di portare al di fuori del servizio di raccolta pubblico tutte le componenti di rifiuto e rimane soggetta l'utenza non domestica alla sola corresponsione della quota fissa legata alla componente dimensionale che è poi finalizzata, diciamo così, alla pulizia, spazzamento, lavaggio delle strade, di cui beneficia anche un'utenza che sia uscita dal perimetro pubblico per quanto riguarda la raccolta dei propri rifiuti. Qua vengono poi disciplinati tutta una serie di obblighi, sia di comunicazione preventiva per dar modo al gestore di organizzarsi, sia di rendicontazione, diciamo così, del fatto che sia stato effettivamente portato al di fuori sia stato effettivamente conferito correttamente a soggetti privati. C'è una riduzione del 30% della parte variabile, quindi dello svuotamento del bidone, per le utenze che procedono al compostaggio. Questo mi ero scordato di dirlo l'altro giorno ed è comunque prevista quindi questa riduzione per chi effettua il compostaggio. Ci sono tutta una serie di comunicazioni a carico ovviamente dei soggetti passivi, chiamiamoli, quindi un obbligo di comunicazione in caso di attivazione dell'utenza all'inizio del servizio. Abbiamo visto l'altro giorno che ovviamente rimangono ferme tutte le dichiarazioni, comunicazioni già presentate ai fini dei precedenti prelievi, quindi della tassa sui rifiuti, Tares o anche della TIA prima, tutti questi soggetti non hanno l'obbligo, così come non esiste un obbligo di comunicazione per quanto riguarda la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare, perché questa viene acquisita automaticamente da IMAG dall'anagrafe. Poi ci sono un articolo in particolare legato alle sanzioni per violazioni al regolamento. C'è una tabella che riporta una sanzione minima massima per diverse violazioni, quali mancato ritiro dei bidoni dalla dotazione standard, tardiva attivazione e cessazione utenza e così via. E così come vengono disciplinate tutta una serie di procedure per la riscossione della tariffa, rimborsi che, come diceva prima l'assessore, vengono effettuati direttamente da IMAG che applica e riscuote la tariffa corrispettiva. Questo sostanzialmente è l'impianto del regolamento. Come dicevamo l'altro giorno, entra in vigore dal 1° gennaio del 2023. La norma darebbe la possibilità di approvarlo fino al 30 di aprile dell'anno prossimo, però ritenevamo utile approvarlo prima della fine dell'anno per comunicare il più possibile che dal 1° gennaio lo svuotamento del bidone dell'indifferenziata avrà un costo per il cittadino. Cioè, più espongo sostanzialmente, più pago la quota variabile. Non troviamo ancora in questo atto il discorso articolazione tariffaria, anche qua dobbiamo prima acquisire da Aterstir il piano dei costi, il piano economico finanziario relativo all'anno 2023, sulla base del quale poi sarà approvata, anche qua abbiamo come termine il 30 di aprile 2023, l'articolazione tariffaria. Sì, allora per quanto riguarda il numero delle bollette, il regolamento prevede che siano normalmente 2 per le utenze domestiche e 4 per le utenze non domestiche e viene rimessa in capo alla Giunta la decisione di definire sostanzialmente degli intervalli temporali di scadenza di queste fatture. Di norma vengono concessi almeno 30 giorni al cittadino tra la data dell'emissione della fattura e la scadenza. Per gli ultimi anni, adesso questo regolamento è sostanzialmente identico a quello degli altri 3 comuni che appartengono all'Unione delle Terre d'Argine, che applicano già da diversi anni la tariffa corrispettiva al posto della Tari, Novi Soliera dal 2015, Carpi dal 2016. In questi comuni direi che adesso, ad eccezione dell'anno del Covid, come scadenze siano febbraio e agosto per le utenze domestiche, per le utenze non domestiche indicativamente ci sono i 3 mesi successivi, perché all'utenza non domestica sono previste 4 scadenze di fatturazione.
Bene, grazie dottor Padernici. Qui con noi anche Filippo Sabatini di AIMAG, che ringraziamo, e io do la parola ai consiglieri per le domande. Prego, consigliere Lugli.
Sì, grazie. Due cose che mi saltano all'occhio. Uno è che le volumetrie sono espresse in litri, ma poi Atersir andrà a fare un PEF indicando i pesi, i tonnellaggi. Quindi abbiamo espressi in litri che diventano poi chilogrammi. Per convenzione, un litro d'acqua pesa 1 chilogrammo, tutti gli altri materiali hanno pesi diversi rispetto alla propria volumetria. E quindi chiedevo se non era meglio uniformare tutto in un'unica unità di misura. La seconda è se la determinazione del quantitativo in litri per il numero dei componenti del nucleo abitativo, chiedevo se è una definizione empirica andare a scalare il quantitativo per ogni singola persona, perché salta all'occhio che con il numero di componenti 1 sono 240 litri anno, 2 diventano 180 litri anno, 3, 160, 4, 150, 5, 144, quindi sempre più a scalare. Quindi più ci sono persone nel nucleo familiare, minore è il quantitativo di rifiuto che possono produrre. Quindi a me, a vedere così, mi sembra più penalizzante per le famiglie numerose rispetto a una persona singola. Chiedo, è una definizione empirica che avete visto nel corso degli anni che queste sono le volumetrie esatte, anche perché ricordo che in sede di presentazione si parlava di un quantitativo standard di circa 280 kg pro capite. Grazie.
Buonasera, scusate. Provo a rispondere alla prima domanda, vediamo se ho capito bene. Allora, la tabella dei vuotamenti minimi è espressa in litri. Nell'articolazione tariffaria viene approvato un peso specifico e una tariffa in euro chilo. Quindi dai litri col peso specifico si arriva al chilogrammo e una volta definita la tariffa variabile in euro chilogrammo, dopo in fattura l'utenza vedrà quelli che sono i litri, quelli che sono i chilogrammi, quella che è la tariffa in chilogrammo litro, in euro chilogrammo, e di conseguenza il variabile sarà in euro. Quindi questa è per rispondere alla prima domanda. Se ho risposto, perché quando ho parlato di Atersir e tonnellaggi non ho ben capito a che cosa si stava facendo riferimento, ma mancanza mia, sicuro. Mentre sulla seconda domanda, noi siccome questa impostazione della tariffa è su altre circa 80.000 utenze da alcuni anni, come diceva anche Luca, anche negli altri 8 comuni dell'area nord, noi sulle utenze che utilizzano il servizio, è un dato medio quello che riscontriamo, ovviamente con i dovuti con le dovute proporzioni, ma il fatto che le famiglie che espongono i contenitori dell'indifferenziato, ci sono sia famiglie che fanno due o tre vuotamenti in più, questo indipendentemente dal numero di componenti, ci sono famiglie che hanno due componenti e ne fanno cinque, e c'è sei componenti e ne fa cinque, ma mediamente il dato statistico che rileviamo è che il numero di componenti più uno è il numero medio dei vuotamenti fatti per nucleo familiare, quindi questo è un dato che noi ad oggi rileviamo.
Grazie, raccogliamo altre domande se ci sono, poi magari le raccogliamo così. Consigliere Rubiani, prego.
Sì, beh, una questione era legata a un'interpretazione, poi ne aggiungo una seconda per quello che ha appena risposto Sabatini. Allora, articolo 10,4 dice la totale o parziale assenza di rilevazioni, cioè il conferimento di indifferenziato. Cosa si intende per parziale? Perché poi porta a un pagare lo stesso e magari anche a sanzioni. Cosa si intende? Che se siamo in due in casa e conferiamo solo due bidoni invece che tre, non va bene? Cioè, volevo capire il concetto del parziale. L'altra domanda invece è, ha detto poco fa, perché è lo stesso tema che ha sollevato il collega Lugli, eravamo anche noi inquadrato, che poi viene definito il peso specifico. Qui siamo abituati a dover decidere chi fa che cosa, quindi non poi viene definito, chi definisce poi il peso specifico e con quale modalità. Questo è. Da ultimo ne approfitto che c'è qui lei di IMAG per dire, avevo chiesto già da tempo un business plan di questa operazione, cioè andiamo verso il porta a porta Campo Galliano, ma avrà costi, non costi o meno, e non ho ancora avuto riscontro. Lo chiedo anche lei, sperando che nel prossimo futuro arrivi. Grazie.
Allora, parto dall'ultima domanda sul business plan.
No, solo perché le do la parola, così chi ci ascolta sa chi parla. Prego, Sabatini.
Scusate, non sono abituato. No, parto dall'ultima domanda, poi vado a ritroso e se dimentico qualcosa correggetemi. Allora, per quanto riguarda il business plan, Atelier da quest'anno, ovvero sì, dal 22, ha approvato un PEF quadriennale. Quindi, cioè il piano economico finanziario del Comune di Campo Galliano, ad oggi è stato approvato il 22, il 23, il 24 e anche il 25. All'interno di ciascuno di questi anni, nell'approvazione che è avvenuta a maggio di quest'anno, sono presenti alcune delle quote che l'autorità nazionale ARERA, quella che regola rete, energie e ambiente, permette di variare i PEF di anno in anno in funzione del servizio reso e di eventuali modifiche o...
Mi permette, scusi, sì? Mi sono spiegato male sicuramente, non era come andrà a finire, ma l'azienda prima di fare un qualunque cambiamento simula, fa due o tre scenari per capire qual è la strada meno peggio o meglio o la migliore, dipende dalla situazione. Qui in questo caso siamo passati, ok, noi abbiamo cambiato, ma voi comunque eravate già passati da una raccolta precedente a cassonetti stradali a una porta a porta non integrale, per passare poi un integrale. Questi passaggi hanno un costo aziendale e quindi ci sarà stato un buon motivo per farli. Io chiedo di sapere quali valutazioni sono state fatte, non da lei evidentemente, ci sarà stato un qualche business plan scritto che è arrivato, spero, a un consiglio di amministrazione o comunque a una direzione prima di quello, e qualcuno avrà deciso che queste cose erano meglio di quelle. Io chiedevo di conoscere quelle cose.
No, 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 adesso la domanda è più chiara. Quello che le posso dire è che il procedimento che dice lei è quello che avviene, cioè ogni anno si approva un budget che viene approvato dal CDA di IMAG. Ovviamente all'interno di questi documenti che hanno dei macro numeri non c'è la singola voce del Comune di Campo Galliano. Quello che le posso dire è che ovviamente nei vari comuni sono stati fatti più step di trasformazione, per dire Carpi, prima aveva il porta a porta, misto stradale, e poi è diventato porta a porta con lo stradale e solo dopo di voi questa settimana si toglierà l'ultimo cassonetto a Carpi, quindi sono stati vari step. Il Comune di Campo Galliano ha fatto un doppio salto che sta già portando i risultati. Io guardavo oggi il mese di ottobre, 86% di raccolta differenziata, con anche una riduzione. Prima parlava di 260 kg d'abitante. In realtà noi sul bacino AIMAC siamo sui 50 kg mediamente dell'indifferenziato prodotto, mentre se vado, se non erro, il Comune di Campogalliano l'anno scorso era sui 250 kg ad abitante per l'indifferenziato, solo per la parte di indifferenziato. E le valutazioni che vengono fatte proprio per la trasformazione del servizio, come è stato a Campogalliano, anche negli altri 11 comuni, sono valutazioni ovviamente di economicità per il servizio e per quello che viene reso all'utenza, nel senso che oggi sempre più abbiamo dei costi di trattamento del rifiuto che incrementano e quindi, ad esempio, ridurre l'indifferenziato raccolto è quello che porta a un risparmio su questa voce di costo. Oppure le frazioni differenziate che vengono portate ai consorzi, come il consorzio CONAI, quindi Coreplan, Comieco, magari qualche pubblicità che adesso si vede anche in TV, permettono di ottenere dei ricavi dalla cessione di questi, dalla valorizzazione di questi rifiuti che poi, col metodo tariffario definito a livello nazionale, vengono messi a sconto dalla tariffa alle utenze. Insomma, queste sono tutte valutazioni che vengono fatte e insomma, se questo modello funziona sugli altri 11 comuni dopo alcuni anni, senza volersi far vanto dei vari premi a livello nazionale, che AIMAC porta a casa tutti gli anni, questo insomma, è un modello considerato vincente che è stato esportato anche diciamo, sul Comune di Campogalliano. Queste sono le valutazioni che sono state fatte. Mentre le altre due domande, vediamo, adesso me le sono perse, una era: chi approva il peso specifico? Il peso specifico viene approvato dal comune quando viene approvata, Luca, correggimi, l'articolazione tariffaria, perché questo è un numero che si trova nella relazione delle tariffe, che è di 11, il peso specifico è in chilogrammi litro, direi 0,11 kg litro. Questo è il peso specifico presente nelle relazioni tariffarie degli altri 11 comuni. Questo è un dato che, insomma, siccome noi portiamo il rifiuto in impianto e sappiamo quanti bidoni e volumetria è stata votata, è un dato che ne abbiamo, diciamo, sott'occhio. Mentre sulla prima domanda, per come è costruita oggi la tariffa corrispettiva, per le utenze domestiche la commisurazione della parte variabile è legata al vuotamento del bidone dell'indifferenziato. Non tutti i costi variabili sono generati dall'indifferenziato, anzi, siccome Campogalliano adesso ha l'86% di raccolta differenziata, l'anno prossimo, dove questo dato verrà confermato o speriamo anche possa essere migliore, vuol dire che il 10% del rifiuto è indifferenziato, ma il 90% è differenziato e una famiglia quindi produce anche organico, vegetale, plastiche lattine, vetro, sfalce potature per chi ha il giardino. E ad oggi, per come è costruita la tariffa corrispettiva, tutti i costi variabili derivanti dalla raccolta e dal trattamento di questi rifiuti sono commisurati alla parte variabile dell'indifferenziato. Quindi ci sono famiglie che magari possono produrre meno indifferenziato, ma tutta quest'altra parte di rifiuto indifferenziato ad oggi è commisurata alla parte variabile. Motivo anche i vuotamenti minimi, diciamo che il contatore dell'acqua o del gas o della luce ce l'abbiamo lì piantato in casa, non è che possiamo prenderlo e buttarlo in mezzo a un fosso. Mentre il meccanismo dei vuotamenti mi minimi è anche un incentivo, o meglio un disincentivo per comportamenti che possono essere elusori nei confronti del sistema, perché io abito a Cantone di Gargallo e qualche volta capita anche a me di vedere un sacchetto buttato nel fosso dovuto all'inciviltà degli utenti. Però ecco, il meccanismo di vuotamenti minimi serve anche per preservare e per evitare che certi comportamenti possano prendere piede. E quindi questo è quanto. Poi se ci sono altre domande.
Quindi, le chiedo solo per capire se ho,
Rubiani, prego.
grazie, per capire se ho capito, il peso specifico lo definite in base al tonnellaggio che ritirate rispetto al numero di bidoni, alla sommatoria, bidoni per numero di litri propri, fatta, è così?
È così.
Prego Sabatini.
Aspettavo, però è così, è così, è così.
Altre questioni, altre domande? Allora prego il dibattito. Consigliere Lugli, prego.
Bene, grazie. Allora, ritengo sia opportuno per ogni servizio che l'ente pubblico offre ai cittadini ci sia un regolamento, e questo è un regolamento molto dettagliato in alcune cose, in altre secondo noi ha bisogno di essere un attimo migliorato. Giustamente il signor Sabatini diceva che un numero minimo di conferimenti va a disincentivare l'abbandono e la non esposizione del bidone, però noi riteniamo, e l'avevo già espresso in commissione, che il bidone non esposto per 2 anni sia un tempo eccessivo per poter andare a indagare, capire perché un nucleo familiare, una persona, un'azienda non va a esporre il bidone dell'indifferenziato. Si corre il rischio, secondo noi, opposto, vale a dire che per non avere, per non sforare il numero degli svuotamenti, si vada a mettere rifiuto indifferenziato all'interno di altri bidoni, andando a inficiare la qualità del rifiuto conferito. Esempio classico sono piatti posate di plastica, tutta la plastica termoformata che viene immessa all'interno dei bidoni della plastica, però sappiamo che per definizione la plastica termoformata va nell'indifferenziato. Altra cosa che ci lascia un attimo perplessi è il discorso di questi codici standard, di queste definizioni standard, adesso sentivo che erano 280, a Campo Gagliano diventano 50 kg, però noi non abbiamo un termine di paragone su ciò che succedeva precedentemente, nel senso che i piani economici finanziari di Atesir era sempre su un presunto indicato di ERA, e anche adesso noi abbiamo sempre dei presunti, diventa macchinoso, cioè la definizione della tariffa è in base alle spese del gestore, non è in base ai chilogrammi e ai litri effettivamente conferiti, ma è un quantificare le spese che il gestore ha a fronte di un servizio dato e ripartirlo sulla comunità. Sappiamo bene che non ci si può lucrare sopra, quindi giustissimo su questo, però risulta un po' come possiamo dire campato in aria il discorso di dire che sia una tariffazione puntuale, è una tariffazione parametrata ai costi del gestore, e questo secondo noi può lasciare alito a diverse interpretazioni. Per il resto sì, va bene, un po' fumoso sulle utenze non domestiche, in cui mi viene fatto presente che ci saranno delle tariffe fisse non solo riguardanti alla superficie come era prima, ma anche su altri fattori, però in molti si chiedono: ma quanti conferimenti posso fare come azienda io? È una problematica che mi è stata sollevata, ma continuo a conferire una volta ogni 15 giorni? Conferisco più radatamente, scusate se ho usato, cioè più di rado per poter non incorrere in aumenti di costi. Sulle utenze non domestiche non ho capito bene a modo il sistema di svuotamento, cioè un'azienda può continuare a svuotare liberamente ogni 15 giorni o deve seguire le regole che hanno le abitazioni private? Abitazioni private, cosa intendiamo come azienda? Un solo singolo elemento, quindi due svuotamenti all'anno? È molto fumoso e dal regolamento questo non appare chiaramente. Grazie.
Altri? Consigliere Rubiani.
Grazie. Sì, che il regolamento sia necessario è evidente. Però, come abbiamo già anticipato in commissione, ci saremmo aspettati un qualcosa di decisamente più avanti, insomma. E anche l'obiezione che si fa così già in un certo numero di comuni e quindi c'è soddisfazione, non ci convince, voglio dire, sarà pure vero che pare che ci sia soddisfazione, ma dobbiamo sempre porci, tenere ben davanti qual è l'obiettivo dell'operazione, perché se perdiamo di vista quello per adagiarci sulla comodità o sul buon risultato immediato o vivibile della cosa, perdiamo poi di vista ciò che è essenziale. Ed è per quello che ho richiesto di nuovo il business plan di questa operazione, perché ho dei dubbi, abbiamo dei dubbi in proposito che sia davvero la strada maestra, perché l'obiettivo poi che dovremmo avere in testa, e lo diceva bene l'assessore all'inizio, è diminuire la quantità di rifiuti e fare pagare chi inquina, cioè chi butta molti rifiuti, con equità di trattamento. Sto rileggendo, mi sono fatto gli appunti, mi diceva, dico giusto, però così non è con questo regolamento. Ci sono alcune scelte che noi vorremmo capire perché non si possono fare diverse. Una è, ad esempio, aver messo nella parte fissa plastica e vetro oltre alla carta. Parliamo di ridurre la plastica, ma in realtà stiamo dicendo al cittadino, purché tu buttala finché vuoi, ti faccio solo pagare se però produci troppo indifferenziato. Quindi i sacchetti di plastica, uno piccolo, uno grosso, tutte le settimane, una volta al mese, è indifferente. Messaggio pessimo. Stessa cosa per il vetro. Io vedo a casa mia, siamo in due, abbiamo un bidone da 120 litri, non ci ubriachiamo sistematicamente, e quindi un bidone che mensilmente va fuori mezzo, qualcosa del genere, poi dipende da quante persone vengono a trovarci o a cena. Però voglio dire, anche quello però non è un incentivo a stare attento, perché lo prendi di vetro, potresti usare il Tetra Pak, eccetera, eccetera. E quindi non aver fatto un passo avanti lì, allora vabbè, andiamo a fare una raccolta porta a porta per differenziare meglio, ma poi non incentiviamo la riduzione del rifiuto. Tra l'altro l'abbiamo chiesto apposta la questione del parziali, aspetta, articolo 10, così leggo correttamente, delle parziali assenza di rilevazioni, cioè di consegne dell'indifferenziato, perché anche lì sembra di cogliere, e direi che sia così a questo punto dopo la risposta avuta, che se produci meno rifiuti indifferenziati, tanto quelli li paghi lo stesso. Allora che incentivo ho a produrre meno rifiuti indifferenziati? Cioè, mi viene in mente un post del sindaco di oggi o di ieri, non ricordo, no? 300 persone a cena, un col tappi così. Beh, se fosse casa di qualcuno, chi se ne frega, paga, dipende da quanti sono, due o tre bidoni, li paga nella quota fissa. Cioè, è questo il meccanismo che non ci piace per niente. Capisco che non è semplice, ma sicuramente c'è un modo, bisogna solo mettersi lì e studiare la cosa. E noi avremmo voluto vedere un passaggio a un tipo di raccolta così o diverso, non importa, ma un passaggio verso un pagamento da parte di chi inquina e un incentivo a chi produce meno rifiuti significativamente presente nel regolamento. Non c'è. Questa è la cosa che ci ha lasciato basiti anche un po'. Voi dite, ce l'aspettavamo che non fosse la fotocopia dei regolamenti altrui, ma che ci fosse un passo in avanti. Poi ci sono due ulteriori almeno una ulteriore sottolineatura per non farla lunga. Non c'è esclusione per le case sfitte o per le case tenute a disposizione, perché il metterci la persona è come se no, anche se non c'è, vuol dire fare pagare un minimo di tariffa. Questo è. Ora proviamo a pensare per un attimo: ho la casa sfitta, non trovo da affittarla, mi sto impegnando per affittare, ma non trovo, ci pago pure la Tari? No, le trovi da affittare se hanno determinate dimensioni medie, troppo piccole o troppo grandi, fai fatica a trovare da affittare, per esperienza, non per... E quindi, cioè, mi fai pagare... No, c'è qualcosa... Devo staccare luce, gas e acqua, così dopo posso non pagare. Beh, non è una grande idea, voglio dire, perché poi se trovo devo ricominciare il film Il Giro delle Sette Chiese. Insomma... La domanda che viene quindi alla fine di questo tipo di osservazioni è: quando faremo un passo avanti? Avete intenzione di spingere per andare verso una reale diminuzione dei rifiuti, cioè verso qualcosa che aiuti la gente a capire che riducendo i rifiuti spende meno e quindi si impegna un po' di più, oppure no? Grazie.
Altri?
Grazie.
Consigliere Gardini.
Beh, sono sicuramente d'accordo con quanto ho detto, alcune cose dette dai colleghi che mi hanno preceduto, e specialmente in merito all'obiettivo che come un'amministrazione o come amministrazione, insomma, ci dobbiamo dare nel sensibilizzare e promuovere assolutamente la riduzione in generale dei rifiuti, poi, e quindi non solo della parte secca. E banalmente, ne abbiamo parlato anche col gruppo, ma crediamo che già con il passaggio di metodo, quindi raccolta porta a porta, almeno in parte, insomma, questo abbia contribuito a far capire ad ogni utente la vera quantità di rifiuti che produce. E faccio un esempio: se ad esempio prima avevamo a disposizione un bidone stradale dove ci poteva mettere dentro tutto in termini sia di peso che di volumi 24 ore su 24, magari avevamo anche un po' meno, scusate, ciò un po' d'abbassamento, avevamo un po' magari meno la percezione, no, della quantità poi effettiva di rifiuti prodotta. Quindi sicuramente ad oggi che abbiamo l'obbligo comunque di tenercelo un attimo da parte per poterlo svuotare una volta ogni settimana, ogni volta ogni due, magari è un po' aumentata, ecco, questa percezione. E poi ribadisco, va fatto sicuramente un lavoro di sensibilizzazione e promozione per contrastare la produzione poi effettiva di rifiuti, questo sicuramente. Un altro aspetto che gravita intorno all'iter di adozione di questo regolamento e alle future tariffe è sicuramente l'aspetto dei controlli e delle sanzioni. Mi rifaccio un po' a quanto detto poco fa: se prima l'unico metodo di accertamento era appunto la flagranza di reato, cioè nel senso una frottotrappola o poco altro, insomma c'era poco margine di azione, adesso con questo regolamento qualcosa in più sta venendo avanti. Poi è chiaro, non stiamo dicendo che è un regolamento perfetto e su tutti gli aspetti, sicuramente è un grosso gradino che che facciamo nel recente passato, dal recente passato, sotto vari aspetti. Poi è chiaro che nel tempo possiamo anche, insomma, metterci, insomma, vederle queste certe sfumature, migliorarlo. Questo indubbiamente siamo assolutamente disponibili anche nel farlo in una seconda battuta. E quindi, insomma, così. Grazie.
Altri? Io, allora, qualcuno vuole parlare? Ah, no. Ma allora provo così, insomma, a rispondere anche ad alcune osservazioni fatte dai consiglieri di opposizione. E intanto vi ringrazio come sempre della discussione tranquilla, come se, cioè, insomma, pacata, come siamo sempre tutti quanti abituati a fare. Io vorrei sottolineare un paio di aspetti. Allora, uno, il discorso di aver fatto il regolamento uguale anche agli altri comuni, cioè a noi sembra, in generale, non solo per questo argomento, cioè è saggio fare esperienza degli altri, dei comuni singoli, ma soprattutto del gestore di AIMAG, che ha un'esperienza pluriennale, ma mica di 2 anni, di tanti anni, su tanti comuni, alcuni dei quali anche, penso Soliera, penso piuttosto che Carpi, che è diverso come dimensioni, però ci sono tanti comuni che assomigliano anche a noi, quindi tanti, più di uno per più anni, quindi insomma è un regolamento che è già stato, di cui è già stata fatta esperienza, insomma, quindi si parte da qua, poi i consigli comunali rimangono, hanno la potestà, ovviamente la facoltà di cambiarlo, e questo è il secondo aspetto. Allora, non è una situazione, cioè è chiaro che bisogna fotografarla a questo punto e fare un regolamento, ma su un tema del genere immaginatevi quanto si cambia e quanto si cambierà, quindi la situazione non è cristallizzata, scritta sulle tavole di pietra e rimane così per 100 anni, ovviamente, no? Quindi in futuro si potrà migliorare, si potranno cambiare alcune cose. Noi abbiamo fatto a Campogalliano, abbiamo deciso di fare un passaggio che pochi hanno fatto, però proprio perché arrivavamo per ultimi, c'era già l'esperienza del gestore, era già tardi, e poi tanti anche cittadini, insomma, lo sappiamo tutti quanti, insomma, avevamo voglia di fare questa cosa, ma l'abbiamo fatto da 0 a 100, cioè siamo passati dalla raccolta tutta per i cassonetti, senza, no, qualche controllo c'era, non è che ci fosse, però senza meccanismi di controllo particolari, e siamo passati al 100%. Abbiamo fatto questa scelta che per alcuni cittadini, per una parte dei cittadini, è stata molto impattante, perché è la famosa media del pollo, quel 60% che avevamo, che dicevamo che era 70%, però non teneva conto delle fabbriche, eccetera. Beh, comunque, il 60% vuol dire che ci sono delle famiglie che la facevano già all'80, 85, 90, ma, e c'erano delle famiglie che buttavano via tutto insieme, o magari facevano una raccolta differenziata minima, che so, i giornali o cose del genere. Quindi per una parte dei cittadini è stata impattante questa cosa, lo sappiamo, ma bisognava farlo, perché non, ogni tanto il cordone ombelicale va staccato, insomma c'è poco da fare, ogni tanto si deve dare anche qualche strappo. Anche sulla plastica, cioè, siamo d'accordo, e adesso si è lavorato sull'indifferenziato, poi si potrà lavorare in futuro, fra qualche anno, non lo so, adesso non so dire i tempi, anche su questo, anche di dire che anche la plastica se ne deve produrre meno. Io al mattino, come penso facciate anche voi, quando giro e vengo a lavorare, e giro per i quartieri, guardo i sacchi di plastica al venerdì, non mi ricordo, al venerdì, fuori, vedo che ci sono dei condomini o delle case dove i sacchetti sono a metà o dove non ci sono sacchetti, vedo dei condomini, cose che tutte le settimane mettono un sacco enorme, pieno, e delle volte anche con qualche cosa fuori, magari con qualche altro sacchetto. Quindi la sensibilità e l'abitudine dei cittadini sono diverse. Adesso abbiamo dato il colpo grosso, diciamo così, poi è evidente che si potrà cambiare. È anche vero che una parte dei cittadini l'ha ammesso, che pure, quindi quello che diceva Rubiani, cioè alla fine il regolamento, il conteggio è sull'indifferenziato, ma obbligando, perché è stato un obbligo, i cittadini a vedere quello che producono e a differenziarlo, una parte di persone e di famiglie ha già proprio anche cambiato una parte, insomma, lo stile di vita, quindi ha detto, ah caspita, quanta plastica che produco, aspetta che provo a produrre un po' meno, ce l'hanno detto, ce l'hanno raccontato, penso anche a voi, insomma. Quindi questo è un aspetto che comunque è virtuoso, che va oltre il regolamento, però è evidente che in futuro si potrà anche dire, bene, adesso si dà a metà la plastica e si mette ogni 15 giorni, però bisognava anche cioè abbiamo dato uno strappo, lo strappo non poteva essere secondo noi più grosso in questo momento, insomma farlo ancora di più, ecco, quindi questa è un po' la modalità con cui vogliamo andare avanti, insomma, quindi in futuro si vedrà, insomma, di sicuro si potrà migliorare, non perché ci siano delle pecche grandi, ma perché intanto vediamo come va. Sul discorso degli sfitti è molto difficile, mi è scappato la battuta, perché a Campogalliano abbiamo il tema opposto, ci sono persone, non sto esagerando, che vengono piangendo nell'ufficio del sindaco per chiedere se ci sono degli appartamenti in affitto. Poi è chiaro che ci può essere la situazione che si fa fatica ad affittare, però insomma in generale il tema è opposto. Chi tiene è una libera scelta, la famiglia che tiene un immobile a disposizione per se stessi o per un po', è chiaro che staccare le utenze è difficile, perché poi magari viene la gelata, no, invernale, eccetera, però ci deve essere una cosa di controllo. C'è anche scritto che deve essere completamente vuoto, non c'è scritto solo dello stacco dell'utente, ma c'è scritto anche nel regolamento che l'appartamento deve essere completamente vuoto, senza mobili, senza letti, senza niente, che quindi vuol dire, perché altrimenti è chiaro che uno dice lo tengo vuoto, poi dopo poi dopo fa delle altre cose che non è vero, ecco, quindi bisognava trovare un metodo che poi si potesse verificare, ecco, quindi quello è. Ci sono però diverse soluzioni, come gli abitanti che ce ne sono di campogallianesi che abitano all'estero, insomma ci sono diverse situazioni in cui si è cercato di andare incontro anche alle esigenze, insomma, e speriamo che chi ha gli appartamenti vuoti li affitti o li venda, che ce n'è bisogno. E, va bene, io mi fermo qua, e direi di mettere i voti, o se c'è qualcuno che vuole fare una dichiarazione di voto passo la parola. Allora, mettiamo in votazione. Scusate, ho perso l'ordine del giorno. Allora, il punto numero 5, mettiamo in votazione l'istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti e il relativo regolamento. Chi è a favore? Centro-sinistra Campogalliano. Contrari? Progetto Campogalliano. Astenuti? Movimento 5 Stelle. È immediatamente eseguibile, come sopra? Ok. Bene, grazie a Paderni Sabatini. Quindi ritorniamo al punto numero 2, la ratifica della variazione di bilancio fatta da urgente dalla Giunta, e la parola all'assessore Tebasti.
Sì, allora andiamo a ratificare una variazione che abbiamo di giunta al bilancio, che abbiamo fatto il 5 dicembre, per poter appunto scrivere in bilancio il finanziamento nell'ambito del PNRR di 300.000 euro per l'intervento di riqualificazione funzionale del nido flautomagico. Allora, se ricordate, noi avevamo presentato due progetti per migliorare la nostra offerta per lo 03, uno che riguardava l'asilo, la scuola d'infanzia Cattani, che ovviamente volevamo estendere a polo scolastico, quindi aprire delle sezioni di nido anche lì, per 1.900.000 euro, e questo per il flauto magico, per praticamente ristrutturarlo in modo da poter accogliere anche i lattanti, e così ampliare praticamente il numero di bambini che si possono accogliere di 11 unità. Quindi in un primo momento non erano stati finanziati, in prima battuta nessuno dei due, invece poi in seconda battuta quest'ultimo è stato finanziato. Quindi per l'urgenza che il Ministero ha manifestato, l'urgenza proprio di contrarre subito, affidare gli incarichi e rispettare la scadenza, il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori, abbiamo appunto fatto questa variazione.